Buonasera, benvenuti e ben ritrovati. L'argomento di questa serata è coltivare la coscienza morale. Ma perché? Credo che la risposta a questa domanda ci venga dalle riflessioni condotte nei precedenti due incontri. Abbiamo visto infatti che punto di partenza della morale è la felicità e che per poter essere felici occorre avere cura di sé. Si è felici se si ama. Se si ama innanzitutto, logicamente, se stessi. Cioè l'amore di se stessi è presupposto anche dell'amore di Dio e dell'amore verso il prossimo. Sarebbe infatti un equivoco grave pensare che Dio chieda amore per sé e non anche nei confronti di chi lui stesso ha creato a sua immagine e somiglianza. Dunque amarsi, prendersi cura di sé, e cioè crescere per diventare persone più piene, più adulte, più consistenti. Una crescita che occorre riguardi tutta la persona, la sua globalità e quindi anche tutte le sue espressioni, la ragione, il sentimento, l'emotività, la relazionalità. E occorre anche che sia una crescita che parte dalla consapevolezza della propria fragilità, della propria relatività. Una consapevolezza che si acquisisce in modo particolare nelle situazioni difficili, come ad esempio i momenti di dubbio, di incertezza, di inquietudine, oppure anche i momenti di sofferenza, di malinconia, di tristezza. Tutte situazioni che possono essere vissute non in modo solo sofferto, ma anche come potenzialità di vita, come opportunità proprio di prendersi cura di se stessi. Se si mette al centro la persona, se si valorizzano e se si conta di più sulle proprie potenzialità, piuttosto che avere presenti solo i propri bisogni, le proprie necessità e quindi le proprie fragilità. Prendersi cura, dunque, alimentando la propria autostima, la propria consapevolezza della propria preziosità e poi esercitando la propria capacità di scegliere, di decidere, anche per l'appunto nelle situazioni difficili, così come occorre farlo in ogni momento della quotidianità e in particolare davanti alle decisioni difficili, cioè a quelle su cui ci interpella il nostro futuro, i nostri sogni, i nostri desideri, le nostre aspettative, prendendosi e accettando il rischio delle proprie scelte. In definitiva occorre dunque avere un contatto profondo con se stessi, conoscersi a fondo, amarsi e prendere sul serio se stessi e la propria vita. In altri termini, coltivare la coscienza morale. Cedo la parola a Don Luciano e vi auguro una serata piacevole e costruttiva.
Grazie. Grazie a Michela Favretto. E a me fare un piccolo aggancio al discorso dei primi due incontri, non sento bene. Non sento bene. Comunque, vabbè, se dipende da me un po' alla volta. Mi scaldo anch'io un po' alla volta. E io credo che l'aggancio venga per più parti al discorso della felicità, al discorso del prendersi cura, perché il formare la coscienza, comunque lavorare per la propria coscienza, risponde proprio a un particolare che la volta scorsa io, su cui ho insistito, almeno dentro di me era peculiare, e questo stava nel interpretare la parola prendersi cura, o prendere cura o aver cura, la parola cura, che non voleva significare, come nel linguaggio pur ricco della medicina oppure comunque dell'assistenza, e ho una voce che è quella che è stasera, non so perché, alza un po' e dopo speriamo che venga. Dovete scusare, ma è così, quando deve essere l'umido che viene, io sento il tempo attraverso la voce. poi però la mente me la scalda. Se riesco a usarla la mente. Allora dicevo, questo aggancio a quella che è la parola cura, che non significa semplicemente una, almeno nella mia e non solo mia interpretazione, no, proprio nella, anche nella etimologia, non significa semplicemente avere, diremmo, attenzione di medicina o di assistenza, cioè quasi vorrei dire dal di fuori, ecco, rimanendo al di fuori, ma invece vuol dire, soprattutto se riferita a se stessi, significa entrare dentro la propria realtà, cioè un prendersi cura olistico, cioè olis vuol dire, olos vuol dire tutto intero, ecco, tutto intero, tutto completo. E quindi ci sono molte parti di noi, a parte adesso che si è attraverso la coscienza che molti mali psichici o psicologici sono molto collegati, anche quelli somatici, e come anche quelli corporei portino anche delle difficoltà di carattere psicologico, beh, pur consapevole di questo, non ho sempre la sensazione che il tale nel prendersi cura significhi questa totalità. Ecco, io ho partecipato venerdì, ho partecipato a una relazione, a un convegno, non mi ricordo più dunque come si chiama, quella che è ottagonale, a Palmanova, lì abbiamo avuto appunto la possibilità, erano tutti operatori di salute, quindi medici e infermieri eccetera, ma ho avuto la sensazione che effettivamente, no, sia questa parola prendersi cura, come il modo con cui si fa i medici o con cui si fa il servizio di assistenza medica eccetera, ma no, non fosse anche comprensivo di una maggiore attenzione a un, forse sì, implicitamente in qualche misura si dice bisogna essere umani eccetera, però il prendersi cura vuol dire avere davanti una persona, insomma, non una malattia oppure una fragilità. E per cui dicevo, insisto su questo perché mi aggancia bene, almeno dentro di me sento così, al discorso della coscienza. Dicevo che quindi è importante sempre avere davanti il concetto di struttura, non quindi di condizione, il concetto di esigenza strutturale e non solo di bisogno che può esserci momentaneo oppure può rivelare un certo strato, insomma, di attenzione, e non invece la profondità della persona stessa. Ecco, questo discorso ci porta a dire come a un certo punto si deve avere attenzione quando diciamo crescere la persona eccetera, avere un senso di rispetto della persona, sì, ma però la persona cosa è e dov'è che puoi lavorare e come puoi lavorare? Ecco, la riflessione di questa sera vorrebbe rispondere un po' a queste domande. Dove lavori, come lavori e con che cose, insomma, ti dai da fare per poter aver cura, nel senso che abbiamo detto, di se stessi prima che degli altri, e di, e di costruire quindi questa struttura di fondo dentro di noi. Questo è un primo aggancio ai discorsi dei giorni, sì, delle due precedenti nostre riflessioni, ma c'è un secondo aggancio che mi interessa fare, e non lo so però se aggancio qualcosa di detto o qualcosa che credo di aver detto o qualcosa che dico adesso, e cioè che le crisi anche economiche e sociali in cui noi ci troviamo hanno una tale natura oggi, almeno nelle analisi più profonde che si trovano, comprese quelle dell'altro ieri del Censis, hanno una tale natura per cui si giustifica quello che io vedo su uno studio che ho qui davanti, ed è di questo mese, e che è titolato così: tornare a crescere. E si intende crescere in senso economico, demografico, politico, civile, tornare a crescere, punto di domanda, è una questione di spirito, è una questione di spirito. E accanto a questo un altro studio che è abbastanza significativo e che si intitola proprio La riscoperta dell'anima, il ritorno dell'anima, il ritorno dell'anima. Sono studi su situazioni e su approfondimenti laici, quindi non è un discorso che parte da una semplicemente da una piazza, diciamo così, ecclesiale oppure religiosa, è un convergere di sensibilità di carattere sociologico, di carattere filosofico, di carattere etico inteso in senso generale, ma collegatissimo alla questione della situazione economica, demografica, politica. Mi piacerebbe molto approfondire anche questo discorso che poi trova conferma, questo secondo addentellato che io ho voluto fare, in una espressione di due o tre mesi fa che a Zagabria Benedetto XVI ha fatto al Parlamento di Zagabria, e leggo solo un passaggio che è proprio molto significativo su questo discorso che stavo facendo adesso. La qualità della vita sociale e civile, la qualità della democrazia dipendono in buona parte dal punto critico che è la coscienza, da come la si intende e da quanto si investe sulla sua formazione. È interessante questo discorso. Per me è un'idea fissa. Superare il concetto di intimismo quando si parla di morale e superare il concetto di sociologico quando si parla di politica e compagnia bella. Cioè, in fondo, tutto ha la sua centralità nella persona e nelle persone. Tutto cammina con quelle che sono le gambe delle persone. E quindi io credo che sia importantissimo non fare quello che succede, no? Il disinteresse del politico e sociale delegandolo a determinate categorie istituzionali e riservare il resto a noi, come fossimo noi delle persone avulse da quella che è la realtà sociale, economica, eccetera, e che i nostri problemi personali, intimi, siano dissociabili. Ecco, mi piacerebbe molto fermarmi su questa idea, su questo concetto, su questa realtà che peraltro ho sviluppato in altra sede domenica scorsa, mi piacerebbe molto, ma andrei a chiudere invece quello che ho definito sul titolo di questa sera, cioè la formazione, non mi ricordo più, formazione o comunque quello che è, insomma, della coscienza. Ecco, il discorso della coscienza quindi come un qualche cosa che risponde al bisogno di felicità, di strutturare la felicità nostra, prendendosi cura della persona, e formazione della coscienza anche come esigenza di risposta a quelle che sono situazioni sociali che devono essere affrontate in una dimensione delle persone prima ancora che in dimensioni di leggi o di strutturazioni istituzionali. Bene, detto questo, allora avrei altre anche premesse da fare, ma meglio che io vada subito al QIA, quindi dopo dia tempo, se possibile, a qualche po' di dibattito che credo sia più interessante di quello che vado dicendo io. Quindi io penso che si tratti di una situazione che potremmo anche definire diversamente, cioè lavorare sulla coscienza. Abbiamo anche vedere il titolo di questa sera, coltivare, ecco, la coscienza morale, coltivare la coscienza morale. Cioè, in fondo, vuol dire coltivare la coscienza, vuol dire coltivare una persona per essere felici, vuol dire coltivare una società perché superi le crisi sue. Vuol dire questo? Cioè, è una situazione chiave, è una situazione radicale. Ecco. Allora, per fare la sintesi delle due, come dire, situazioni, no? Quella di una situazione di una persona più felice e quella di una persona che costruisce società, ecco, io dico che c'è bisogno di chiamare questa persona alla età adulta delle sue possibilità. Cioè non possiamo più fare niente con i bambini, nella felicità personale, i bambini, diciamo, che hanno un'età adulta, non si può costruire né la felicità personale e né si può costruire nulla dal punto di vista sociale. Abbiamo bisogno di gente cresciuta, di gente adulta nel senso della parola. Mi ha colpito molto sabato pomeriggio, vicino a tutti, tutte cose molto fresche per me sono, perché ho la fortuna, disgrazia, fortuna barra disgrazia, di avere a che fare con tante situazioni che dal punto di vista fisico mi riducono alla fatica di parlare la sera, ma da un punto di vista interiore mi danno molta dentro molta vitalità. Cosa ricordo di sabato pomeriggio? È un gruppo di giovani, studenti sono per lo più, ma non tutti, e parlavamo di, non mi ricordo più di cosa, del prossimo dibattito che il 17 faremo, è aperto, quindi potete venire anche voi alle 3:30 del pomeriggio, che sarà il terzo dibattito che metterà insieme giovani e adulti. Il primo abbiamo fatto maschi e femmine, il secondo italiani e immigrati, e questo terzo, e poi a marzo mi pare faremo un convegno aperto a tutti in cui daremo conto di queste tre situazioni, che sono situazioni di futuro. Bene, discutevamo con quel gruppo che viene di sabato, si chiamano quelli del sabato, con una originalità, vedete, stragrande, perché non volevano farsi definire, perché i ragazzi non vogliono mica farsi definire troppo, Allora, quelli del sabato, va a beccarli quali sono. Va bene, il discorso loro, dicevo, ma perché giovani e adulti? In fondo, quando ci dite così, pare che gli adulti siano a posto e noi siamo deficienti, nel senso etimologico della parola, cioè manchiamo di qualcosa. Ma a guardare bene, è proprio così? Gli adulti, ma erano molto delicati, non dicevano mica che erano deficienti gli adulti, e loro non dicevano questo, non so neanche se lo pensavano, perché sono così gentili che non lo pensano forse, ma però lo avevano dentro evidentemente. Cioè, che adulti vuol dire essere arrivati, ma quali adulti? Quelli che conosciamo noi? Quelli che ci vediamo attorno? Quelli che ci governano? Era prima di Monti, però, o subito durante, non lo so, no? Ma non c'entra nulla, perché non credo che facciano delle distinzioni. Sì, distinzioni sì, ma da un punto di vista di competenza, non da un punto di vista di situazione istituzionale. E credo che loro toccassero il problema. Cioè, il problema è che si può essere cresciuti ed essere molto, molto poco cresciuti. E perché? Perché non si è lavorato sull'intimo della persona, e quindi quello che dovrebbe essere una dinamica di crescita è stata stagnata. Da cosa è stata stagnata? Io ho paura qualche volta che sia stagnata dal fatto che si conoscono molte cose, ma un conto è avere l'informazione e un conto è avere l'assimilazione dell'informazione. E avere quindi quel processo critico che ti permette di far tue le situazioni che conosci, che viene, parola conoscere in ebraico, non mi ricordo cos'è la parola ebraica, ma il conoscere, o anche insomma il conoscere, la parola greca che viene usata nella Bibbia, conoscere vuol dire fare l'amore. Ora, se vogliamo paragonare una conoscenza intellettuale a fare l'amore, dovremmo parlare più di un aver assimilato culturalmente una informazione, più che averla semplicemente questa informazione. Ora, io ho l'impressione che la nostra iperdose di informazioni abbia tolto potenzialità ad approfondimento, abbia tolto la possibilità di mettersi in in un atteggiamento di assimilazione profonda, per trasformare quello che si viene a sapere in vitalità, in esistenza. Non che aver più informazione sia dannoso per la coscienza e per quindi la cultura e per quindi la crescita e per quindi l'assimilazione, in per sé no, anzi, più conoscenze hai, più informazione hai, potenzialmente più arricchisci. Il problema è che quando tu, come avessi tanti piatti davanti, no? E avere tanti piatti davanti, per uno che fa dieta è sempre interessante questo esempio, no? Vuol dire avere tanti, tanti appetiti, tanti desideri, no? Però se tu li mangi tutti, cosa fai? Oppure becchetti su tutto, beh, non so questo cosa voleva dire, ma dico, ho fatto un esempio proprio sbagliato, comunque avete capito il concetto, cioè, bisogna riuscire ad avere una, così anche nella conoscenza. Io ho avuto tanti alunni in teologia di tutti i tipi, e io mi ricordo, ci sono di quelli che adesso sono diventati super vecchi, no super vecchi, non sarei rovinato, sono abbastanza anziani, ma però sono rimasti tali e quali. Io mi ricordo chiaramente, dovevo avere 10 libri e non ne capivano uno che fosse uno, no? E adesso vedi, quando parlano fanno tutto un, diciamo così, un, mi viene su una parola che non si deve dire, c'è un affare serio, insomma, no? Di fusioni, ecco, non confusioni nel senso di, perché non si riesce ad essere profondi se non si assimila. Ecco, questo discorso qui della maturità, in effetti, la si vede proprio a livello poi etico, cosa produce la immaturità. Produce una serie di cose, innanzitutto l'indecisione, la incertezza. Sentivo stamattina, c'è una rubrica radiofonica che parla proprio del ben fatto, mi pare che si chiami, e parlava dell'incertezza. Proprio questa incapacità di decidere, dicevamo la volta scorsa che la cura di sé dovrebbe portare alla capacità di decidere, di scegliere. Ecco, una delle situazioni di questo accumulo, no, di cose non assimilate, di conoscenze oppure di informazioni, di orientamenti anche non assimilati, ecco, producono questa indecisione. Secondo, produce l'intruppamento, perché quando tu non decidi per conto tuo ti metti a fare quello che hanno deciso gli altri. Così si spiega perché anche noi italiani abbiamo un deficit democratico spaventoso. Abbiamo un deficit democratico spaventoso perché siamo molto, molto, molto condizionati da chi grida di più, da chi a un certo punto riesce anche a parlare meglio perché è più capace di comunicazione. Terzo elemento che poi lo si vede nelle persone, anche oltre che nella nostra società, è essere spaventati dalla complessità. Non c'è la complessità dei problemi, se si vuole affrontarla la complessità, bisogna fare come con gli Orazi e i Curiazi, non so se la sapete la storia, no? Che erano, non mi ricordo più come io, ma dovevano insomma vincere con sproporzione di energie. Chi era più debole ha vinto perché sono riusciti a prenderli uno alla volta, che è un discorso che io faccio a me stesso e lo faccio a chi ha la pazienza qualche volta di ascoltare, o meglio, il proprio, quelli che vanno a farsi male, come si chiamano, non mi viene la parola, ecco, no? Di venire a parlare con me. Ecco, allora ricevono questa insistenza, cioè bisogna fare una cosa alla volta, bisogna preoccuparsi di una cosa alla volta. E invece si è spaventati dalla complessità quando non si ha questa capacità, che è maturità, di mettersi davanti un problema alla volta e capire che se tu superi questo poi puoi affrontare anche l'altro, ma se tu li affronti tutti insieme muori dalla paura. Non so voi come siete, ma io sono così, insomma, ecco. E poi ecco l'incapacità di trovare situazioni nuove per non situazioni nuove, adattamenti nuovi per situazioni nuove, cioè riuscire a adeguarsi alle novità. Io non so voi se questi punti sono tutti importanti, per fare un esame di coscienza. Sono tutti importanti, perché poi sono quelle situazioni che fanno vivere male la famiglia, fanno vivere male le comunità, fanno vivere male se stessi, poi anche col rapporto con se stessi. Anche nella Chiesa, a mio avviso, la mancanza di una grande formazione morale, io penso sia alla base di linguaggi inadatti. Per esempio, parliamo astratto in modo pauroso, moralistico, cioè raccomandare tante cose, ma te lo dico io, oppure lo dice Gesù o la Chiesa, ma non dando motivazioni, e soprattutto una mancanza di umanità, cioè non si ha quella capacità, perché non si è assorbito bene anche nella Chiesa, anche i teologi non si è assorbito bene, quindi non fai in modo che quella cosa che dici tocchi la realtà ordinaria della persona a cui parla. Quindi ti sottrai a quel criterio, diciamo così, proclamatorio, per metterti in un atteggiamento proprio dialogico, colloquiale. Nella Chiesa è drammatico questo deficit qui. Voi forse non vi accorgete, perché probabilmente non frequentate molto la Chiesa o i preti, ma io che la frequento, no, ho questa sensazione che ci sia questo deficit di umanità, e poi anche l'incoerenza, quindi la mancanza di maturità che deriva dalla mancanza di profondità nella coscienza. Io credo che sia veramente questa radice di malesseri, che sono malesseri sociali, anche ecclesiali, ma prima di tutto personali. Io non so, riesco a spiegarmi, signori, perché ho la sensazione di fare più fatica stasera, per me, essendomi preparato di più, faccio più fatica. Io vado molto meglio quando mi preparo poco, ma siccome l'argomento mi interessa molto e mi ha dato modo di leggere molte altre cose, insomma, visto che ho scritto tante volte di questo. Bene, allora qui si tratta di un discorso umano, ma anche di un discorso cristiano. È chiaro che il discorso cristiano, che ti richiama all'amore, alla santità, alla grande generosità, a tutto questo, come può realizzarsi se non c'è il sottofondo di una profondità interiore? Va bene, ecco, allora arriviamo a dire: ma se quello che io sto dicendo è vero, ma cosa è allora questa coscienza a cui badare? Cos'è la coscienza a cui badare? Cos'è? Ecco, io credo che la coscienza sia il centro della persona, l'io profondo. Io non so come dirlo, questa parola io profondo l'ho trovato nei personalisti, nei filosofi del personalismo, Mounier, Maritain, eccetera, Piguin, persone straordinarie francesi della metà del secolo scorso, e anzi della prima metà del secolo scorso, che hanno creato una condizione, direi, almeno per me, determinante anche per il Concilio Vaticano II, secondo me. Io mi sono formato un po' con questo tipo di anche per poter avere una morale non fondata sui casi. Tu fai questo gesto, ipso fatto fai peccato, te ne fai quest'altro, ipso fatto fai una cosa buona, ma fondata sulla globalità della persona, perché tu puoi fare una cosa apparentemente buona, ma è una gran cattiveria, o puoi fare come quelli che vanno a pregare perché vada bene il suo tradimento della moglie, giuro sull'euro, che mi pare torni su un poco, no? Anche questo, ma mi ha un po' viceversa. Pregare, ma proprio con calore, Gesù, che vada bene la faccenda, insomma, no? Oppure tu puoi fare una cosa cattiva in sé, non buona, ma però lo fai con uno credendo di far bene, oppure avendo una visione personale sbagliata, erronea, però assolutamente buona secondo la tua intenzione, e tu vai giudicato per questa tua posizione di persona, non puoi essere giudicato. I carabinieri possono giudicare per quello che fai, oppure chi ti ferma per la strada e guarda la tua velocità ti giudica da quella velocità lì, però non così nell'ambito etico, dove tu fai una valutazione della tua realtà interiore. Ecco, quella tua realtà interiore sarebbe, cioè, il centro motore progettuale, ma anche decisionale. Quindi è quel luogo che io immagino, non so come immagino io questo luogo, io personalmente lo sento più in giù del cuore, insomma, non so io, queste sono situazioni assolutamente banali, ma voglio dire, ognuno ha l'immaginazione che ha, no? Cioè, molto dentro, ecco, quando si parla di coscienza, io faccio così, penso che sia, non so dove, insomma, ecco. Beh, perché la Bibbia diceva i reni, diceva il sangue, diceva il fegato, il centro della persona. La Bibbia molte volte ha questi discorsi qui. La coscienza è il centro della tua persona. Quando io dico, adesso faccio un po' il matto, un po' su questo apparentemente, ma sono per me molto, molto centrato, perché mi sento centrato. Ecco, quando io penso, io esisto, io sono io. Provate a fare questo, non qui, ma un esercizio così, e vi rendete conto che sono io, è qualcosa che percepite dentro di voi e che è sotto ad ogni altra situazione. Voi direte, ma cosa ci dice qua? Cari amici, se vogliamo andare un po' più sotto di come stiamo andando e stiamo galleggiando, no? Se vogliamo andare un po' più sotto, dobbiamo fare un esercizio che non lo fai in mezzo alle confusioni. Lo fai e qui si innesta quel famoso silenzio di cui sempre si dice, eccetera, eccetera, ma che è pericoloso, detto così e basta, perché tu puoi far silenzio e diventare matto di paure interiori, tu puoi far silenzio e addormentarti, andrebbe bene, tu fai silenzio, no? oppure ti viene su tutta una serie di robe che avevi dimenticato per fortuna, no? Oppure puoi far silenzio ed entri in uno spazio molto, come a mio avviso, molto profondo, dove tu senti che ci sei e che sei solo, sei proprio solo lì, però solo per poter anche poi avere i dialoghi più veri della tua vita. Religiosamente parlando si fa questo, troppe volte si fa questo ragionamento solo attribuendo questo spazio di profondità al rapporto con Dio. Io ritengo che sì, giusto, rapporto con Dio, ma anche rapporto con te stesso e anche rapporto col prossimo. Io attribuisco, per esperienza di tantissime situazioni matrimoniali o di coppia, molti fallimenti alla mancanza di questo esercizio. Cioè, io cosa voglio, cosa sono, cosa desidero, e sentire dentro di te la presenza dell'altro, non quindi in maniera superficiale, ma in maniera profonda. E questo esercizio è un esercizio di coscienza, che vuol dire consapevolezza, ma vuol dire anche libertà, perché sei solo, non sei costretto, se non per quello che è impossibile evitare, di essere in qualche maniera influenzati, e sei nella situazione di scegliere. Ecco qui allora la cura di sé, no? Di scegliere, perché se sei lì solo davanti a situazioni, può darsi, e questo riguarderà il come fare questi esercizi, può darsi che anche non sappia deciderti, perché approfondendoti dentro di te certe tue situazioni ti vengono ancora più problemi, magari, no? Ti vengono ancora più problemi. Però tu, se non li scopri i problemi, li hai lo stesso, e non sei in grado di affrontarli. Quindi la prima cosa è prendere consapevolezza, e solo in questa maniera tu prendi in mano le tue sorti, e quindi decidi anche, perché da un punto di vista etico si fa questo esercizio per decidere quello che è bene e quello che è male. Io preferisco dire quello che può portarti alla felicità vera o quello che non ti può portare alla felicità vera, che poi è la stessa cosa di bene e di male per me. Ma però, siccome voglio farmi capire, se dico bene o male, potrebbe essere un po' un discorso già sentito e quindi non ti tocca nulla. Ma se dici quello che per te è più potenziale di felicità, e quindi per evitare quello che è meno potenziale di felicità, così relativizziamo anche il discorso della felicità, questo dovrebbe toccare tutti, santo Dio. Perché se dico bene e male, dice fai il prete, ma se dico quello che ti fa più felice o meno felice, dove lo trovi? Se tu vuoi brezza poco, superficialmente, lo trovi in pubblicità, ma se tu vuoi, avendo constatato che le cose così pubblicitarie, diciamo, non fanno felice la gente, questo ormai è un dato, abbiamo già parlato di questo, non torno a parlare, evidentemente c'è da andare più in profondità. La Bibbia ha una espressione molto bella per rivelare questo luogo e questo esercizio, parla di cuore di carne. Dice Ezechiele: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Pensate, qua, 4 secoli prima di Cristo non si fa l'ipotesi di innesto come si vede nel Vangelo, no? Innestare vuol dire è una visione agricola, cioè faccio taglio un rametto, metto dentro il virgulto nuovo e faccio l'innesto. Qui 4 secoli prima di Cristo, quanti secoli prima del primo trapianto, si parla di trapianto. È veramente straordinaria questa cosa qui. Ti tolgo il cuore di pietra e ti metto il cuore di carne. Che vuol dire? Che la coscienza allora non va interpretata come me l'hanno un po' iniettato, o io ero un disgraziato, o io capivo sempre male, oppure me le insegnavano male le cose. Perché per me la coscienza era dove dovevo scoprire i peccati miei. Vi riconoscete qualcuno di voi in questa roba? Ma siamo fuori di testa però. Perché la coscienza, già anche con Ezechia, scusate, Ezechiele, 4 secoli prima di Cristo, si parla di cuore nuovo, cuore di carne, con lo Spirito di Dio, cioè la felicità, il bene. Quindi non è faccio l'esame di coscienza, ecco una delle conseguenze, no? Sto attento ai peccati che ho fatto. Faccio l'esame di coscienza, devo badare a tutte le ricchezze che oggi ho avuto e che ho espresso. Io l'ho già detto queste cose qui. Non so se qualcuno di voi ha fatto un po' di esercizio, mi piacerebbe fare interrogazione qua, no? Cioè, se qualcuno ha fatto un po' di esercizio di questo tipo, si è accorto che si vive meglio? Oppure voi avrete pensato quello là è fuori di testa e la metto via questa cosa? Invece provate a farla e poi provate a ragionare, corrisponde a una visione anche di Dio. Se Dio ci ha fatto, vuol dire che voleva farci un piacere, mica un dispiacere, non è un fuori di testa Dio. E quindi vuol dire che Lui voleva farci un piacere e ci mette un cuore nuovo. Cioè il cuore nuovo è evidentemente, basta che io me lo lasci mettere il cuore nuovo, cioè basta che io voglia mettermi in questa posizione. Ecco, quelli che non credono a Dio, quale parametro possono avere dentro di loro? Io credo in Dio, o credo di credere in Dio, o spero di credere in Dio, e allora il mio parametro è veramente grande, è grande e positivo, per fortuna, dopo che mi sono un po' purificato il cervello da certe influenze un po' negative. Ma però chi non ha Dio? Chi non ha Dio? Come possiamo appellare per una maturità anche loro in nome di una profondità di coscienza? Con quale parametro possiamo farli crescere? Cioè io dico trovo in me stesso io, ma io posso spaventarmi di trovarmi davanti a me, no? Ma però se trovo un Dio, ecco, questo Dio buono, questo Dio che è morto per me, eccetera, allora mi dà un senso tutto di sicurezza, non nel senso che rimane tutto chiaro, ma che comunque so di essere in compagnia, ecco. E poi alla luce di questo mio incontro con anche Dio, porto dentro di me le persone e allora tutte hanno un volto, tutte hanno una importanza, tutte hanno una profondità. Naturalmente devo avere tutto un esercizio di questo tipo. Un esercizio che diventa anche sciolto, non è che devi dedicare chissà quanto tempo al giorno, ma se tu ti abitui ad avere questo tipo di situazione, evidentemente vivi in profondità le cose e le gusti molto di più e non ti sfuggono certe cose, no? Ecco, ma chi non ha Dio? Vedete allora il discorso che vi facevo all'inizio, questa riscoperta dell'anima. Potevo citarvi altri, moltissimi altri studi, la riscoperta del mistero. Cosa vuol dire il mistero, l'anima, la scoperta dello spirito? Sono tutte terminologie che io trovo in filosofi o in sociologi o comunque in pensatori che ritengono di non essere credenti. Io ritengo che lo siano. Tante volte forse sono più profondi di chi si dice credente a scatola chiusa, senza fare questo esercizio di veramente di l'idea di Dio o le conoscenze teologiche non le incarnano dentro la loro vita. È come uno che dice io mi innamoro, ma però dopo quello resta un'emozione a quell'uomo, a quella donna, perché io credo che sia così per, il motivo per cui molti amori non durano, perché no, sono amori, come dire, evanescenti, sono amori non incarnati, cioè non te li sei messi dentro in modo di avere una vibrazione dentro di te. Cioè vibrazione che non vuol dire necessariamente sessuale in senso fisico, vuol dire però che sei preso dentro da questa situazione in maniera strutturale, allora il tuo amore diventa una cosa reale. Ma chi non crede in motivazioni di tipo diverso, cioè io non riesco a, io cerco di fare questo sforzo di interpretazione, quali possono essere i suggerimenti da dare a una persona che non crede in Dio e che ti chiede lo stesso problema che ha qualsiasi altro, cioè come essere più profondi, come essere più felici, come essere più autentici, come essere più maturi dal punto di vista delle persone. Evidentemente io ritengo che sia solo uno sforzo che si fa ad persona, cioè vedendo quali sono le sensibilità di quella persona per ricavare in questa persona una maggior profondità. Quindi chi è religioso non può chiudere il problema dicendo io sono religioso, tu non sei religioso, non so. Io non credo che si possa fare questo. Si deve fare la ricerca della felicità tua e la felicità dell'altro, specie se tu o dell'altra, specie se tu sei vicino a questa persona. Deve essere un tuo problema, per cui tu devi immedesimarti nella sua, non rinunciare a te, ma devi immedesimarti nella persona e cercare con la persona di poter arrivare ad una motivazione adeguata. Questo soprattutto chi educa. Oggi i ragazzi a una certa età dicono non credo in Dio. Non so se voi vi siete mai trovati in questa situazione, perché può darsi che io parli a persone di un altro mondo, ma il mio mondo è sempre gente che non crede più in Dio, no? A partire dalla Chiesa, perché chissà perché io parto dall'altro per parlare di Dio, loro partono da Dio partendo dai preti, ci sono sopravvalutati. Vabbè, allora dicevano, e siccome dei preti vedono quello che è negativo, dopo ogni tanto intuiscono qualcos'altro, ma insomma lo dichiarano con preoccupazione, perché dicono non si sa mai, fai parte di quella banda. Vabbè, allora bisogna rassegnarsi e prendere in faccia questa cosa qua, essere convinti che se loro hanno questo problema bisogna affrontarlo. E allora quale idea di felicità, da dove partono? Che tipo di lavoro sulla loro coscienza fai? Perché se no li abbandoni, cioè, ah non vanno più in chiesa, ah non credono più in Dio, io non so cosa fare. Ma che razza di roba è? Si deve entrare in merito. Tra l'altro, entrando in merito in chi non crede, io ho imparato un po' più a credere, perché se no si crede galleggioni, capito? Non si crede in profondità, perché tu devi avere, come giustamente dice il Papa, che è un teologo, devi avere molta ragione nella tua fede, devi mettere molta testa nella tua fede perché la tua fede abbia senso, se no è un fideismo, se no è un devozionismo. Quindi il discorso della coscienza ha questi fondamenti che devono essere un po', come dire, messi a fuoco a seconda delle persone. È il grado anche di fede, cosa vuol dire? Non so quanti di noi hanno questa abitudine di sentire Dio dentro di sé, sentirlo dentro di sé, non sopra di sé, ma dentro di sé, come dicono le scritture. E evidentemente allora ci sono dei valori da comunicare per aiutare le coscienze a crescere. E il valore è quello dell'amore, è quello della, della grande disponibilità di mettersi in rapporto con se stessi, ecco, aver cura di sé, è il se stesso che ti richiama a Dio e agli altri. Bene, ma dette queste cose, che fare per formarsi la coscienza? Signori, siamo stanchi?
No, no.
Sì, stanchi sì, ma dico, se siete stufi mi preoccupo, perché ecco, se possiamo ancora 5-10 minuti, possiamo? Ecco, che loro dopo quelli aprono il discorso al dibattito se avete voglia di farlo. Che fare? Che fare? La prima cosa è, l'ho già anche detto un po', cioè quello di entrare dentro di sé e cercare di cogliere, qui io non so come l'insistenza può diventare anche un pochettino noiosa, è cercare di cogliere più che mai la bellezza delle situazioni che siamo e che viviamo, la bellezza, perché se noi cogliamo la bellezza, la positività, riusciamo anche a evitare le cose negative, perché cogliendo la bellezza noi possiamo cogliere le cose negative. L'ho detto tante volte cosa vuol dire cogliere la bellezza nella propria coscienza, usando le parole di San Tommaso, sono tre cose che lui dice compongono la bellezza e che si dovrebbe quindi vedere. Usa tre parole latine: integritas, proportio e claritas, cioè vuol dire l'integrità di una cosa, cioè cercare di guardare le cose nella loro interezza. Troppe volte noi siamo abituati a vedere le cose per quelle emozioni che ci danno e non le vediamo da tutte le parti. Voglio fare degli esempi, un esempio: quando abbiamo rabbia con qualcuno, noi ci fermiamo sul motivo della rabbia, ma non riusciamo sempre a inquadrare le situazioni. Se entriamo dentro noi stessi, possiamo avere più possibilità di cogliere la completezza di una realtà, e in questo evidentemente noi troviamo delle bellezze, delle positività, delle cose che ci possono attrarre e quindi spingere verso una capacità di valutazione, di decisione più consapevole. Non so se è chiaro il discorso. Se io tengo conto, io faccio un ragionamento così, lo faccio da un'altra parte, vediamo se riesco, perché è qui che a me interessa se posso comunicare qualcosa. E cioè, ricevo uno sgarbo, oppure una persona mi è antipatica per una determinata situazione. Ecco, io credo, e l'esercizio importante per me, è diventare capaci di rifarsi alla persona nella sua interezza, soprattutto se la conosci questa persona, perché se tu conosci questa persona e ti trovi di fronte a qualcosa che non funziona, penso marito e moglie, genitori, figli, insegnanti, alunni, preti, fedeli, tutto quello che volete, ma soprattutto uomo e donna nella coppia, perché il problema familiare è precipuo e dà poi là a tutte le altre situazioni relazionali. Beh, dico, se io mi rifaccio la persona, devo, mi sento, ma proprio questo è un esercizio che l'ho avverto dentro di me, devo relativizzare quella cosa lì che mi fa male anche, magari, no? Non posso da quella cosa lì distruggere la persona. Ecco, il discorso di bellezza dal punto di vista interiore richiama la necessità di cogliere la globalità della persona. È difficile buttare via una persona intera. È difficile buttarla via. Non so, voi riuscite a buttare via le persone? Non so, questa è una domanda che non ha diritto di risposta, ma però sarebbe interessante vedere. Perché le non relazionalità, le rotture di coppia, il non dialogo con i figli, tutte queste cose qui sono frutto del fatto che tu butti via o chiudi un rapporto in funzione di una situazione. Vabbè. La proporzione vuol dire che dobbiamo trovare che le cose siano, come dire, equilibrate. Vale anche qua il discorso che ho appena fatto, insomma, cioè cercare di tenere presente molte altre cose su quello che è la tua valutazione e non soltanto quelle cose che in quel momento lì ti emozionano, ma vale per tante, anche le conoscenze, vale per le conoscenze, insomma cercare di vedere, è intelligente vedere sempre anche la parte contraria, cioè la mia ricerca, quella che ho fatto, mi ha sempre, quando potevo farlo, lo facevo al massimo, cosa pensano gli altri? Cosa pensano gli altri? Cioè equilibrare, fare in modo di capire le realtà dai vari suoi aspetti. È un discorso di profondità, è un discorso di coscienza. Vedete, non è qui allora una coscienza che si limita al rimorso dei peccati, anzi si dovrebbe escludere un rimorso che fosse senso di colpa. È una valutazione positiva che ti fa dire, ma lì allora ho mancato di positività. Guardate che da un punto di vista biblico la parola peccato sta nella omissione, non nel compimento di un gesto. Cioè tu hai mancato di qualcosa, ma io giudico di aver fatto qualcosa, ma quel qualcosa lì è in effetti aver mancato, per esempio, di amore. Tu hai fatto qualcosa, hai tradito, hai fatto questo, però la vera colpa è di aver mancato nell'amore, no? Nella fedeltà all'amore, nella realtà di una, ecco. E poi claritas, cioè una trasparenza, cioè un tentativo di vedere chiaro dentro le cose, ecco, un obiettivo sempre che io traduco con un linguaggio come Semagna, cioè chiamare le cose col proprio nome, non aver paura di chiamare le cose col proprio nome, cioè di dirsi le cose davanti, no? Lo dici in profondità, non occorre dichiarare agli altri. Se ti chiede qualcuno che colore ha la tua biancheria intima, tu non sei obbligato a dirgliela, faccio un esempio volgarissimo, perché certa gente che ti chiede certe cose a me dà come la sensazione che mi voglia denudare, sarebbe una delusione per loro, ma non ha nessun diritto una persona a farlo, nessun diritto, perché deve chiedermi perché non mi sono sposato? Perché mi devono chiedere sta roba? Lei è ancora qui sta roba, non lei che è intelligente perché non si è sposato? Me l'avevo raccontata, no? No? E neanche la mia risposta? Ah, che risposta? Perché sono intelligente, non mi sono sposato. Però questa cosa qui l'ho fatta da battuta sapendo che era stupida, ma però cosa si meritava una persona che mi chiede, lei che è intelligente, perché non si è sposata? Voglio dire, mi viene in mente questa domanda qui, ma ce ne sono di belle, qualche volta che ti chiedono, buona fede per conto mio forse, ma insomma, ecco, questo chiamare per nome dentro di sé, non per dirglielo agli altri, ma dentro di sé, non bisogna avere remore. Quante volte io trovo persone che non hanno il coraggio di guardarsi nello specchio, ma nello specchio dell'anima, di se stessi, insomma. Perché le cose devi affrontarle, se non le affronti, sono come quei tanti medici che io conosco che, avendo paura di quello che agli altri, per gli altri non hanno paura, non vanno a farsi certi esami. Non vanno a farsi, li conosco, cioè l'ho evitato quest'anno, perché sono obbligati a farli, magari, ma sono all'evito da farlo. È una cosa che mi impressiona questo, eh. È come noi preti che dicessimo a tutti gli altri di fare così con l'acqua via e poi per se stessi non lo facessero, sapendo bene che siamo i primi che devono fare quello che dicono, no? Meno come intendimento e come orientamento. Ecco, e questo lavoro di silenzio è una situazione di profonda interiorità, dove scoprire soprattutto la bellezza. La bellezza, perché è la bellezza che ti aiuta a vivere, che ti aiuta a decidere, perché è sempre Tommaso d'Aquino che dice, tu quando devi decidere qualcosa, se ben osservi, tu decidi perché vedi che una cosa è bella, è attraente, ti piace. Allora, se ti piace da un punto di vista della valutazione, tu la consideri appetibile, quindi la cerchi. E in questo senso lui spiega il bene, perché dice il bene è più attrattivo, del male. Anzi, diceva Agostino, fai il male perché ti sbagli, perché parti con un'idea buona e dopo lo assolutizzi oppure cambi strada. Fa 7, 8, 10, 12, 13 esempi di questo tipo, che sarebbe interessante fare, ma in questo momento non lo credo di fare. Ma dopo c'è una seconda cosa che io credo, e ho finito, una seconda cosa, lasciando stare, ci sarebbe un'altra cosa ancora da dire, una seconda cosa da dire c'è, è la cultura, quel discorso culturale, che non è un sapere solo informazioni nuove, ma è proprio quello discorso che vi dicevo di far proprie le cose. C'è anche una seconda cosa però che bisognerebbe, su cui bisognerebbe insistere, soprattutto chi vuole educare una coscienza, cioè delle regole, bisogna darsi delle regole e avere la volontà di osservarle queste regole. Cioè noi viviamo un tempo in cui se ci viene la voglia di fare una cosa, se ci viene spontanea, va bene, e se no non si ha coraggio di chiedere più di tanto la volontà per mettersi contro anche alla fatica, affrontare le fatiche, eccetera. Io penso che sia importantissimo, qualora voi aveste voglia, poi potremmo anche approfondire. Un ultimissimo pensiero: in questo lavoro di profondità bisogna avere pazienza, cioè è un discorso che non finisce mai, e che però se tu lo avvii, tu sei già, secondo me, nella profondità, e dopo questa profondità puoi renderla sempre di più matura, e allora il tuo equilibrio, la tua globalità, il tuo giudizio, la tua valutazione, la tua relazionalità acquisisce molta forza sempre di più, perché la sapienza, carissimi amici, non viene con gli anni, anzi ho l'impressione che con gli anni se ne possa svanire un po' di saggezza, se non si lavora sempre criticamente, perché diventi presuntuoso, credi di aver capito tutto, e ecco perché allora, per esempio qui giovani, tante volte è faticoso il discorso, perché si crede di sapere già tutto. Se invece tu con i giovani hai anche l'atteggiamento di umiltà di dire io tante cose le posso imparare da loro, è una miniera, e loro si dispongono a sentire te se tu sei disposto a sentire loro. E questo però vale anche per chi non ha contatto con i giovani, perché non vorrei adesso essere uno che crede che solo i giovani ti mettono nella condizione di crescere. Qualsiasi contatto ti può, se tu hai l'umiltà di cogliere il senso del dialogo e della reciprocità. In ogni caso, il lavoro più, come dire, profondo ha spesso bisogno anche di una compagnia umana. È molto difficile capire sempre tutto da solo. Vi dicevo prima che andando in profondità dentro se stessi si può avere anche una maggiore complessità di problemi. Allora è molto importante poter disporre di qualche verifica, ma non sostitutiva, bensì dialogica. Ecco, io non riesco a capire chi si vergogna, avendo dei certi problemi, di parlare con qualcuno che però non può essere il tuo amico dell'anima o l'amica dell'anima perché sei facilitato a parlare. Deve essere qualcuno che capisce, magari con cui puoi non far tanto fare anche un po' di fatica a parlare, almeno, però se fai sempre fatica vuol dire che non è la persona adatta a te. Fare le prime fatiche è normale, ma però riuscire ad avere anche in certe situazioni il momento di verifica è, secondo me, essenziale. Io ho conosciuto tantissime grandi personalità, perché ho avuto la fortuna di avvicinarle anche qui dentro, tante, e vi garantisco che tutti i grandi personaggi avevano l'umiltà di paragonarsi, di verificarsi. Cioè, io posso dire per esempio di aver avuto, non so se posso dirlo questo, sì, posso dirla, l'esperienza di grandi personaggi che hanno chiesto a me dei pareri su certe cose che loro ritenevano di non essere sicuri. Ma erano personaggi, bravi, però io li capivo benissimo, perché potevo in certe situazioni essere informato oppure costituire una coscienza aggiuntiva alla loro, soprattutto per certe situazioni che sono complesse per tutti quelli che hanno finezza, perché quelli che non hanno finezza non hanno mai niente di difficile davanti e fanno di quelle capocciate sui muri che però non si accorgono neanche di quello loro, si spaccano la testa ma non si accorgono neanche, ma loro sa, se non ce n'è quare conturber me, si diceva in latino, inutile mettersi a se non ce n'è, qualche volta succede così. Quindi io credo che questo lavorare sulla coscienza sia, io l'ho fatto un po' troppo analitica forse la cosa, ma spero che almeno una cosa delle 10-20 che ho detto a qualcuno rimanga, perché è in fondo un invito a diventare più profondi in una società la cui superficialità la fa sperimentare le peggiori crisi, le crisi che sono, oggi ero la una che stavo tentando di mangiare una mela che oggi andava così e mi ha telefonato un signore che non vi dico, che è una persona molto intelligente, ma era tutto arrabbiato perché è il mondo che come lo dicevo io 15 anni fa, il mondo sta finendo, figurate, io avevo mal di stomaco, ma resto il mondo, di cui stavo per dirgli ma va bene che finisca, dicevo ma oh, miseria, e mi spiegava tutti i meccanismi di carattere economico, sociale e morale che lui spiegava, aveva appena spiegato ai suoi nipoti. Ora io ho detto alla mia, a Clara, così, cioè io non conosco nessuno di questi, a Biagino, colà, insomma, tutte queste cose, perché quello doveva capire che stava per finire il mondo se andava avanti così il debito pubblico, se andava avanti così, ma vi dico io a un certo punto che è una cosa, perché vi ho tirato fuori questa roba qui? Vi ho tirato fuori questa roba qui perché è necessario avere, secondo me, una profondità che però sia aiutata anche un po', no? Sia aiutata da quello che possono essere il buon senso, la saggezza e la misurazione di certe altre persone che possono starci vicino. Se però saliete male, cari amici, siete rovinati, eh? Soprattutto se saliete male a pagamento, siete rovinati due volte. Io, chi paga? Ha doppio motivo di stare attento, soprattutto in questi tempi in cui se uno non ha il psicologo personale vale meno. I psicologi sono straordinariamente importanti, anche per noi che facciamo discorsi morali sono essenziali, cioè il lavoro serio di un psicologo è essenziale perché ci aiuta a capire quel discorso che dicevo all'inizio, cioè se la persona ha veramente una gestione del suo agire responsabile, oppure ha dei blocchi oppure delle difficoltà, insomma, di percorso che a un certo punto rende la persona non propriamente capace oppure all'altezza di certe situazioni oppure non sa affrontare certe difficoltà. Quindi sono, però che ci sia la moda, come era una volta la moda di confessarsi, intanto faccio, dopo vado a confessarmi, mi ricordo che una volta si diceva, no? Tanto faccio, soprattutto se vado a confessarmi di sabato, il venerdì potevo un po' foleggiare, no? Perché ho solo una notte da rischio di morire. Invece ma voi ridete e credete che dica cose che non sono vere. Vi dico, ma sono le cose vere che fanno ridere, ormai. Perché, oltre a quelle di Fiorello, di Benigni, poco ieri sera mi ha fatto ridere, insomma. Passa dalla teologia a Fiorello, ma tutto si tiene, eh? Tutto si tiene, anche il cattivo gusto di dire certe cose che ha avuto ieri. Io ho finito, vi ho un pochettino addormentato, un po'. Si fa poco lavoro di formazione di coscienza adesso, eh?
Secondo me la formazione della coscienza viene molto con il confronto, perché noto che c'è tanta carenza. Perché è scomodo.
Perché non si ha voglia di chiamare le cose per nome, esatto. Si ha paura.
Io ho notato anche nella mia vita che spesso è travagliata più che altro da... Io vado un po' alla ricerca dentro di me di quelli che sono i vizi capitali. Io ci tengo molto anche all'aspetto proprio religioso e quindi vado un po' alla ricerca e vedo che ci sono dei periodi che questi, ce n'è uno che prevale sugli altri e allora è lì che la lotta si fa più dura, no? Perché è una lotta contro se stessi ed è lì che secondo me risiede un po' la coscienza, nel senso di decidere se accoglierli o meno, ecco, quindi in questo senso anche il confronto. È dura perché poi diciamo che questo mi prepara anche quello che è la confessione, perché io giudico sempre nella complessità le cose, come parlava prima, no? Che diceva sì, bisogna anche guardare, perché quando vai alla ricerca dentro di te anche dei vizi, scopri che hai tanti doti e tanta miseria, ma tanta tanta miseria. Vabbè. E quando vedi che le persone magari da una parte ti apprezzano, perché io faccio l'infermiera, visto che prima parlava degli infermieri,
ho mica parlato male, non ho mica parlato male, non ho detto che guardano solo, ho detto che c'è il pericolo di guardare solo, che
non è... facevo questa riflessione un giorno che parlavo con una collega di un paziente gravemente disabile che ho in carico, che noi abbiamo una presa in carico delle persone, no? E lei mi diceva, siccome è un ragazzo giovane così dalla nascita, che senso ha quella vita? Tanto fa per vivere così, meglio che muoia. Dopo che questa mia collega con una grande difficoltà ha avuto un figlio, e dico guarda te, cioè questa madre lo ha accolto, no? E lei così, cioè è vero quei problemi lì, perché io li riscontro anche nei miei colleghi che abbiamo, pur facendo gli infermieri, che abbiamo idee diverse. Quindi quel discorso dell'eutanasia, della tutela della vita, del concepimento alla morte naturale, problemi di coscienza, se dare da mangiare o meno un malato terminale, sondino o non sondino, queste cose qua, cioè, sono problemi attuali, cioè almeno io li vivo nella quotidianità. E quindi per me la formazione della coscienza, e soprattutto riguardo a queste tematiche, è fondamentale. Quindi io me lo chiedo.
Lei mi pone un problema grosso, prima però vedo se ce ne sono altre cose, ma molto importante, perché vorrei misurare, chiedendo anche a lei una cosa, però prima vediamo se c'è qualche altra domanda, o più che domande, osservazioni, non so. Sì. Sì. Anche questo faceva parte della coda, perché ho detto, no, quando ci si prepara troppo un argomento che poi è fondamentale per me che insegno queste cose, non si è mai soddisfatti e allora si rischia di lasciare fuori, bisognerebbe fare più di un questi argomenti, allora si può anche essere più adeguati, comunque riusciamo a dire qualcosa. Se c'è qualche altro che vuole chiedere, così io mi rilasso un po', eh. Sì. Sì, sì. Tra sapere
inteso come conoscenza e sapienza, che per me non so se lo dico giusto, il modo di fare le cose al momento giusto,
sì,
e con il moce, la quantità giusta,
sì sì, con, mi pare che sia sostanzialmente giusto quel che dice, comunque lo riprendo adesso. Sì.
Bene, perché questa necessità di poter dialogare con qualcuno, la direzione
giusto.
Ascolto, cioè la soluzione è quasi, quasi insomma,
meccanica. Pendolino, col pendolino, sa come il pendolino per trovare l'acqua? No, no, ma fa una domanda molto, molto, molto importante. Sì? Sì. Sì, un riferimento.
E poi la questione dei giovani che lei dice questi non sentono necessità o dicono di non sentire la necessità,
sì.
Volevo capire la sua preoccupazione.
Sì. Avete seguito allora? Vedo che ci sono i punti proprio. Quelli che ci tengo molto io a queste cose.
Io volevo fare una domanda.
Sì.
Quando si parla di fare un'azione in coscienza,
sì.
Non sempre la coscienza è abbastanza forte.
Sì, sì. Sì.
A volte magari facendo un'azione secondo coscienza può portare a delle conseguenze.
Sì, sì.
E come, sì, se mi devo spiegare un attimo questa cosa.
Sì. Anzi, molto poco scontato oggi.
E quindi c'è, cioè, come riuscire a...
Sì.
Sì, com'è il rapporto tra coscienza,
sì.
E magari azione sbagliata che porta a fare.
Sì. Se c'è qualcos'altro non mi allungo io dopo, concentro. Perché sono più interessanti, per me sono molto interessanti questi punti che vengono fuori. Bene, allora se non c'è altro io cerco di dire sostanzialmente qualcosa. Ecco, formarsi nel confronto, se confronto è la prima intervento che ha fatto la signora, se confronto vuol dire anche confronto con se stessi e dopo come ho io forse senza troppa scolasticità ho detto, quindi forse con poca chiarezza, cioè questo confronto che dentro se stessi. Per chi è religioso mi richiama a Dio e tutti gli altri, perché in nome di Dio diventa tutto importante, tutto diventa importante, perché anche una persona, lei poi se ha da fare con persone che non sono, diciamo così, io dico che sono differentemente normali, non differentemente abili, perché differentemente abili, dico io, sa, per me. Perché siamo tutti normali secondo quella norma che è la propria esistenza, perché chi dichiara la norma vera? Scusi, quando uno ha influenza non è più normale, è differentemente normale, è normale con una differenza su altri, che, cioè, voglio dire, dobbiamo cominciare a cambiare valutazione, cioè partire dalla persona, quello che vi dicevo prima, no? Se voi vi fermate su un particolare, quel particolare viene macroscopizzato, quindi viene veramente diversa la relazione, che non ho più una persona davanti ma ho un problema o una malattia o un qualcos'altro, ecco. Comunque, detto questo, ci siamo capiti, perché lei evidentemente ha la stessa mia sensibilità, poi dopo che mi pare di aver capito, quindi i linguaggi che siano di un tipo o di un altro, basta, sì, per me sono importanti, perché magari devo spiegare una cosa, allora mi serve, no, come prendersi cura, volendo dare un po' di più profondità a chi ne ha meno, allora mi fermo un po', ma se no ci si può capire, insomma, ecco, no? Quello che io vorrei dire è che le domando, se lei vuole rispondere, a beneficio di tutti. Cioè dice, non solo ricerca di soluzioni di bisogni, e va benissimo, dentro il suo esame di coscienza, però è chiedersi perché è straordinariamente importante. Quello che mi ha un po' colpito, no, è la ricerca sui vizi capitali. E siccome io ho fatto il discorso dei vizi capitali dentro una grossa dispensa, doveva essere il mio primo libro già pronto, e non l'ho voluto mai pubblicare perché avevo sempre qualcosa da aggiungere, e so ancora che aggiungo, no? E così lo pubblicherò in paradiso, se trovo un editore. Ma finora non ho mai cercato editori, sono loro che hanno cercato me, quindi può darsi che Gesù abbia bisogno. Ho scritto sulle virtù io, perché mi veniva molto meglio anche il discorso sui vizi, perché siamo sempre lì, no? Se lei parte dal negativo è veramente da avvilirsi, perché li troviamo tutti. E come lo so io, quando vedo i bugiardini, già che lei è del mestiere, quando vedo i bugiardini delle medicine, io li ho tutti quei eventi avversi. Io avrei dovuto morire non so quanti anni fa io, perché prendo una medicina che al massimo devo prendere per 15 giorni, la prendo da molto più di 15 anni, cioè, per dormire. Io voglio dire, insomma, allora se io invece mi metto da un altro versante, per esempio l'umiltà invece che la superbia, perché l'umiltà, se io so cos'è l'umiltà, molte cose che sembrano superbia sono la vera umiltà, perché per la superbia bisogna abbassarsi, bisogna far qua, quella. Invece per l'umiltà io devo avere stima di me, avere rispetto della mia persona, avere cura della mia dignità. Allora il concetto di superbia, capisce? Diventa molto più raffinato. Vuol dire quando io disprezzo gli altri, quando io come non so, mi dica un'altra virtù, la virtù della lussuria, e poi non capisco lussuria, che mi fa venire in mente, no, biscia, non so, una roba. Vabbè, allora lussuria. Ma parliamo della castità. Se castità, come la definisce oggi il catechismo, è ricerca della propria pienezza affettiva, ed è quindi, lei capisce bene che lussuria non si sa cosa voglia dire, se non un personaggio abbastanza strano che ogni tanto appare in televisione, ma è un discorso che mi pare molto più interessante, molto più efficace, ed era quello che io volevo dire quando prima ho parlato di una coscienza che si abitui a vedere le cose belle. Potevo dirle quelle positive, insomma, ma globali, non un aspetto, globali, quindi ecco che io supero magari un certo limite, eccetera. Lei dirà che è difficile, ma non è difficile. Se si prova, dopo si capisce benissimo che lei non rifugge da guardarsi bene dal negativo, ma però ha un'altra maniera di guardare il negativo, perché è sospinta dal positivo. Allora è meno presa, non so, io insomma mi prendo dalla sensazione di negatività e non ho più voglia di progredire tanto, no? Mentre invece se ho un po' di visione positiva ho una voglia di andare avanti. Naturalmente qui occorre anche un po' di studio. Quando prima ho detto solo per lo studio sono andato avanti, ma lì era tutto un discorso da fare, perché c'è un'ignoranza anche da un punto di vista religioso, da un punto di vista etico, ma anche da un punto di vista laico di questi problemi, perché anche proprio venerdì ero per Manova, un primario oncologico, non so di che ospedale, di tutta la provincia di Udine, mi ha chiesto appunto sulla relatività della legge morale, sulle cose, che pareva quasi che fosse più preoccupato di vedere, no, sempre quello che ci divide da quello che ci unisce. Io ho detto, sono diverse le posizioni mentali, uno ha per l'eutanasia, uno è quello contro, eccetera. Primo è, sarebbe da approfondire, quindi non dire vado in Parlamento, tu sei di destra, allora voti a favore o contro, io sono di sinistra, quindi voto contro, perché fanno così adesso. No, io voglio stare nei ragionamenti. Nei ragionamenti io mi ritrovo, ma tanto, tanto, con anche chi la pensa diversa da me. Quando non c'è la preoccupazione di aver ragione, ma di trovare una valutazione delle cose, io mi ritrovo, è quasi impossibile non ritrovarsi. Vabbè, non so se qualcuno era presente al dibattito con un pastore protestante che ho avuto in quelle sere qua, non so, io saranno 10 giorni fa con Paolo Ricca, e riguardava il tema dell'adulterio. Beh, lì insomma ci siamo trovati d'accordo quasi quasi su tutto, meno su alcuni aspetti, ma se, di solito si dice protestanti, evangelici pensano al contrario dei cattolici, ma non è vero, ci sono tantissimi elementi che quello che ci divide è proprio tante volte la storia di tante polemiche che dopo sa come aver fatto baruffa, no? Perché non tanto più a un certo punto resti nemico, non tanto per il motivo per cui avevi fatto la battaglia, ma perché hai fatto sta battaglia, sta baruffa, no? Le ho fatto confusione, signora? No, ma sì, per lei, ma non solo la signora che aveva posto il problema. Sì, sì, più o meno profonda, perché c'è della gente che si vede che beve sempre tanto e non si sa, non ha sete, ma cosa beve è un affare serio. C'è gente che non ha sete, poi sa, è giusto, è vero che viene il momento in cui si pone la sete vera, cioè del tuo profondo, perché se per sbaglio hai una disgrazia o hai una grande gioia, nasce un bambino anche. Io ho visto della gente che entra dentro di sé con una profondità, non solo per le disgrazie, come si suol dire, ma anche per delle grandi gioie. Quindi sa, vuol dire che c'è, ma non è ordinario questo, io non mi faccio più illusione, perché c'è tanta, tanta, come dire, confusione, tanto clamore, tanto chiasso, no? Su certe cose, per cui tu rimani imbambolato su una cosa, oppure non ti accorgi neanche, sono i famosi occulti persuasori, no? Tu sei persuasa di una cosa senza neanche accorgerti. Ecco, allora qui è il discorso delle regole, cioè se sì. Sette virtù, spero di ricordarmele tutte, ma non sono sette virtù. Sono sette, dopo ce n'è altre tante, dunque sono tre teologali, fede, speranza e carità. Dopo sono le quattro cardinali, e tutto il mio, la mia, siccome l'ho ripassato questi giorni perché avevo bisogno, ho parlato questa settimana di una delle cardinali, giustizia, fortezza, prudenza e temperanza. E ho parlato della giustizia. E quindi e poi ci sono le altre virtù morali, allora ci sono l'umiltà, la mitezza, la, come si chiama, non mi ricordo più, ecco, insomma, bene, sono tante, l'umiltà, la castità, insomma, sono tante virtù, ma io non posso mettere alcuna, anch'io, è una virtù che non è detta e che io, per me è una delle più grandi virtù, è l'umorismo. Sì, è più difficile di tutti. Provate a imparare a essere umoristi quando vi vanno le lune storte. Essere umoristi vuol dire relativizzare, vuol dire distaccare, vuol dire non guardare olisticamente, cioè tutto. Se tu tieni conto di tutto, non puoi imbufalirti. Quando ti imbufalisci, io mi sono imbufalito da uno dopo che mi hanno un po'. Mi sono turbato dentro. Per cui chi mi ha avvicinato in 5-10 minuti lì deve aver avuto, meno male che mi conoscono, perché devono aver avuto una brutta impressione, ero proprio furente, no? Ma non posso dire perché, ma furente ero, ma non mi succede poco, se vede che non mi ha funzionato quella medicina che dovevo farmi morire 15 anni fa, no, non mi ha funzionato, ormai l'ho vinta io, non lei me. E a un certo punto, perché stanotte non avevo ben dormito, si vede, ma ero arrabbiatissimo. E perché vi ho detto questo? Io adesso ho rivissuto il momento in cui. Ecco, un po' di umorismo, e in quel momento lì sono riuscito anche a fare dell'umorismo, ma così arrabbiato che ho reso arrabbiato anche l'umorismo. Ho chiesto a delle persone se mi parlavano della gattina di cui mi avevano già parlato, no? Tentavo di distrarmi un po', ecco, ma devo averlo fatto in una maniera tale per cui a un certo punto. Cioè, e l'umorismo invece riesce a. A me succede anche di essere qualche volta un po' più lieve, no? Nei miei discorsi, ma non faccio discorsi leggeri. Cerco di avere una lievità nel porre i discorsi, ma non fare discorsi leggeri. Però se li appesantisci, cosa guadagni? Rimane forse l'impossibilità anche di capirli nella loro profondità, no? Che, ecco, le virtù le ho dette alcune, no? Più di 7 ne ho dette. Ecco. Le regole invece sono importanti, qui si tratterebbe di parlare, avevo tutto un capitolo di, ma non l'ho toccato, quello della legge, no? La legge, però Paolo dice che non devi, è l'amore la legge vera, no? Però dopo, per aiutare, per indirizzare, per in qualche misura fare come dire un esercizio che favorisca, tu gli dai degli orientamenti. Per me le regole, che purtroppo quando si è formalisti diventano la sostanza, sono invece delle indicazioni. Io faccio questo esempio, lo facevo quando insegnavo questa materia, e anche quando parlavo ai preti, tante volte sono andato in giro per le diocesi a parlare della morale fondamentale, e si parlava soprattutto della coscienza e della formazione della coscienza, e dicevo questo. C'è della gente, no, che se si fermasse davanti alla come si chiama, all'indicazione, che dove è scritto Venezia, no? Qui, se lei va fuori, non so, adesso 300 metri, trova l'indicazione Venezia, no? E dice, ah, sono arrivato a Venezia. Cosa direbbe? Lo porta al pronto soccorso subito, giusto? Eppure quanta gente fa così moralmente? Crede di essere a posto se osserva regole, però dopo magari non sa cosa sta dietro la regola. Per esempio, quando dici la regola, mettiamo la regola non dire falsa testimonianza, è un comando, tra l'altro, una parola, oppure non so, ditemi voi una roba, insomma, che può essere una regola morale, no? Non fare pensieri cattivi. Per me questo è stato un grande discorso, perché non so cosa avrei dovuto fare per non avere pensieri. Cioè, se i pensieri erano che tu hai un'idea, basta che tu abbia un'idea della tua nudità, era un pensiero cattivissimo. Io adesso capisco che era un pensiero che scacciava pensieri cattivi guardandoti tu con la mattina. Vabbè, ma era questo è un discorso tutto personale. Ma voglio dire, ma a un certo punto, a parte il fatto estetico che... Cioè, ma dico, che sostanza era in quella non aver pensieri cattivi? Che sostanza era? Non avere un'idea di cos'è, come è fatto l'uomo, come è fatta la donna, come viene un rapporto di amore. No, ma io credo che ci abbiano insegnato così, per cui la regola non avere pensieri non andava a quello che dice Gesù. Cioè, che tu, se tu nel cuore vuoi una cosa, l'hai già fatta, ma è diverso che ti passa per la testa. Invece a noi dicendo ti passa per la testa, ho avuto pensieri cattivi. Per me è molto importante quello che vi sto dicendo, perché ha deciso la mia tesi del dottorato di ricerca, no? Sono andato a confessarmi che ero passato davanti, no? L'ho raccontato miliardi di volte, perché non mi libero ancora di quel frattaccio che mi ha, no, quel fratticino bello che mi ha lavorato quel momento, no? Sono andato in pellegrinaggio recentemente a quella chiesa, e dico, ho visto una figura tanti anni fa, che non vi dico quanti, ero prete già, e andavo passando attraverso Roma proprio in centro, l'ho visto, non so, ma era una volta, immaginatevi voi le copertine delle riviste, quanto poco lasciavano intendere, no? Ecco, anche di chi come me non se ne intendeva, però a un certo punto, ma non l'avevo vista, guardata io, l'avevo vista, non guardata. E siccome ero scrupoloso, quella volta e si rimane anche, ma insomma non a questi livelli, sono andato a confessarmi e ho detto, ho visto una figura così, Madonna mia, quel frate è partito, che se vado avanti così mi spreto, che vi giuro, io mi sono, allora ho fatto come un risveglio, ho detto adesso padre capisco perché non vengono più a confessarsi la gente, che non era ancora finita la deriva, perché se fosse adesso si poteva dire molto di più. Beh, io dico, lei cosa ha capito? Ma scusi, cosa ha capito? Ho detto che ho visto, senza volere, eccetera, lei aveva, e gli ho detto cosa avrebbe dovuto dirmi, no? Sì, perché io ero più preparato di lui. Eh beh, sì, ero studente del Gregoriano, non avete neanche idea cosa vuol dire, stavo per laurearmi, quindi cioè, stavo scegliendo la tesi, e ho scelto l'idoneità del confessore, cioè quando un prete può fare il confessore, praticamente sì. Solo che ho dovuto lavorare anni perché mi ha mandato il mio professore dal Concilio di Trento al Concilio Nuovo. 400 anni hanno tanti libri da consultare. E allora mi sono un po' fregato. Si vede che quel frate aveva qualche patrono in cielo, che mi ha indicato sia. Quindi l'identificazione delle regole, capisce? La regola non... Le ho fatto confusione? Con chi ho parlato adesso? Sì, ho fatto confusione?
Il discorso di non vedere solo la regola, ma...
No, di capire che la regola è un orientamento, che il valore è quello che muove, perché la regola ormai non tiene più, infatti vada a dirlo lei ai ragazzi che è regola fare una cosa, se non gli spiega il perché, se non gli dai i contenuti, ma anche io, ma tutti, e ormai forse sono anche un po' smaliziato dalla conoscenza, però se ma è anche nel codice, io sono laureato in diritto canonico, a un certo punto c'è vedete norme generali, c'è prima, viene dal diritto romano sta roba, quando una regola non ha più significato decade, non deve aspettare che sia qualcheduno che dica è decaduta, non ha senso, non ha valore, meno che per i carabinieri. Non ha valore. Non ha valore.
Questo vuol dire anche una regola è legata a un certo contesto storico, una certa situazione, posso non cambiare la situazione.
Esatto. E questo mi riporta al Signore che dice la coscienza, però io che si dico seguo la coscienza, bisogna vedere che chi è che lo dice. Perché se uno che identifica per coscienza quello che ha voglia di fare, evidentemente non è quel discorso che abbiamo fatto noi. La coscienza è l'io profondo, quell'io profondo, io non ho voluto fare il discorso direttamente e solamente cattolico, perché ho sempre la preoccupazione che quando uno dice, bah, quello lì ha parlato per i cattolici, io mi ritengo molto più libero, anche se sono cristiano, ma però la Chiesa non... mi convince eccetera. Allora io ho voluto fare un discorso più radicale, forse non so se sono riuscito, però il discorso della coscienza non è un discorso di un sentire così, non è un discorso superficiale, l'abbiamo detto parlando di felicità, l'abbiamo detto parlando di prendere cura di sé, quindi non sto a insistere ogni volta su tutto, no? Però qui è da aggiungere una cosa, cioè di come formare la coscienza, cioè formare la coscienza significa dare perché, cercare di avere una valutazione, però dare anche delle regole, qui avevo compreso tutto quello che non ho detto e che adesso dico brevissimamente, cioè per esempio un cattolico ha anche la Chiesa che lo aiuta a capire, però anche qui deve essere matura la sua coscienza e per certe cose è vero che si fa per obbedienza, io come teologo cattolico io non posso insegnare cose che come teologo cattolico però posso ipotizzare, posso dentro di me studiare, fare, brigare. Io ho pubblicato diversi libri e mi ricordo quando ho pubblicato un libro sulla morale, sulla bioetica, insomma sulla morale della vita umana, un libro di 350 pagine, era molto importante, con la San Paolo, e io mi ricordo che lì, in un excursus, cioè in una zona del mio libro dove spiegavo la svalutazione della sessualità nel periodo di Agostino in poi, eccetera, ho detto quello che dicevano certi padri della Chiesa, e lì l'editore mi ha detto: ma è meglio non mettere queste robe qui, meglio non metterle. E un altro libro, mi ricordo che avevo fatto l'ipotesi che sul sesto comandamento tutto era peccato mortale, non so se vi ricordate, qualcuno di voi, forse parlo il greco perché siete più giovani perché ormai sono passati secoli da un anno all'altro, ma era tutto peccato mortale, tutto i pensieri cattivi, no? quel frate che mi ha mezzo scomunicato, che io ho scomunicato lui dopo, e dopo me la sono data da me, ma a un certo punto era tutto peccato mortale. Non datur parvitas materie, non c'è parvità di materie, è tutto grave, no? No. Allora io mi ricordo che avevo scritto seguendo determinati autori, però mi hanno detto: guarda, sta parte qui meglio lasciarla fuori, perché è un discorso che può, sì, siccome va contro l'idea, invece il discorso dell'atteggiamento personale può essere che una cosa considerata grave, evidentemente, può non esserlo, giusto? Da un punto di vista soggettivo sempre, da un punto di vista anche oggettivo però può essere che delle cose siano più gravi, per esempio quelle contro la carità nella Chiesa. Non si è mai insistito abbastanza sulla gravità dell'odio, sulla gravità del rancore, sulla gravità, e si è insistito all'infinito sulla gravità di un pensiero, di una carezza o robe del genere, no? Non c'è proporzione. Ma non l'ho potuto scrivere, ma lo posso pensare, no? Non solo lo posso pensare, ma se lo spiego, il ragionamento mi pare possa essere chiaro. Ecco, allora, obbedienza alla Chiesa, perché si deve obbedire, soprattutto poi quando non si è in grado di essere profondi, come nella tradizione della Chiesa c'è la profondità, c'è, perché io faccio fatica. Quando c'è, io obbedisco alla Chiesa, però ho trovato che studiando bene i documenti della Chiesa, anche sulla sessualità eccetera, sono molto 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 più profondi di quello che vengono tradotti poi nel modo di, diciamo, di trattare queste questioni in zone un po' meno responsabili della Chiesa. Non so se lei è convinto, no, di questo. No, c'era il signore lì, che perché ho saltato lei, adesso torno su un momento, veloce. La differenza tra conoscenza e sapienza, basta pensare che sapienza deriva da sapio, che vuol dire gusto, avere il gusto, no? La sapienza quindi è un po' l'accoglienza di una realtà che riguarda la sua vita anche. La conoscenza, secondo me, nella versione che l'ho detto prima della scrittura, vuol dire la stessa cosa, però nel nostro modo invece di parlare, conoscenza vuol dire fatto intellettuale. Per la Bibbia è la conoscenza vuol dire una identificazione con ciò che si conosce, ma allora è più sapienza quella, no? E difatti il libro della sapienza dice tutte queste cose, no? Sapienza è addirittura Dio stesso e poi Gesù Cristo. Quindi sapio vuol dire gusto, vuol dire, non so, io vedo molte identità con la cultura, con la saggezza, col buon senso, che è un modo di capire che non è soltanto principio o conoscenze astratte, ma è un modo molto esistenziale di cogliere le cose. Non so se ho risposto. Sì. Ecco, la direzione spirituale, domani io ho 2 ore di lezione a quelli che devono diventare preti, che sono su questo argomento qua. Ecco, io distingo però confessione da direzione. Intanto la parola direzione spirituale non la uso, perché non mi va che qualcuno diriga spiritualmente un altro, perché ognuno di noi deve essere responsabile, però accompagni, si verifichi, faccia un po' di questo sì, no? Questo sì. Quindi mai si parla più in questa maniera. C'è però tanta gente che per fretta dice direzione spirituale, come per fretta dice confessione invece che sacramento della riconciliazione, perché la confessione è uno dei gesti, ma non la sostanza. La sostanza di quella cosiddetta confessione lì è il, come si chiama, è il perdono di Dio, quindi il fatto mistico, è un mistero di sacramento. Allora, andare a porre problemi nel confessionale è di per sé improprio, può essere straordinario, è pericolosissimo, perché l'idoneità del confessore io la do molto volentieri quando faccio gli esami perché faccio l'esame del corso, no? A nome del vescovo, perché se no il vescovo non dà il permesso di confessare, e lo faccio ormai da moltissimi anni, però dopo un po' di tempo dovrei rifare tutto un altro corso per poterli, come la revisione del motore, perché ci siano in quella materia che io non conosco, cioè quello della guida. Lì mi pare che ci sarebbe un grandissimo bisogno, e poi metterei in guardia ad andare a confessarsi nei santuari, dove c'è il rifugium peccatorum, ma non dalla parte dei peccatori, dalla parte dei confessori, non nel senso dei peccati, ma nel senso che sono o stravecchi o non sanno cosa farli fare, e li mettono proprio a confessare. Questo a Motta, come in altre parti, Sant'Antonio di Padova, non vi dico. Perché vi dico queste cose? Perché io sono andato più volte ormai chiamato o dai vescovi o dei superiori di certi istituti, per esempio di quei frati lì, ma non solo di Motta, erano tanti lì che venivano, o i serviti a Vicenza, eccetera, per parlare ai confessori. E perché mi dicevano insista sulle cose minime. Perché? Perché chissà quando loro hanno imparato a fare i confessori. Faccio un allarme, non perché voi andiate a confessarvi meno, a riconciliarvi meno se siete cristiani, andate di più, ma però badate di essere i custodi di voi stessi. Non dovete essere oggetti in mano di nessuno, perché è veramente, qui è Dio che perdona. E quindi il prete, io lo dico ai miei alunni, siamo dei paraninfi, cioè annunciamo lo sposo, io non ho questi linguaggi, ma siccome bisogna un po' renderli, no? Annunciamo lo sposo, ma noi non siamo lo sposo, e tantomeno siamo i maestri. In quel momento lì sì, ma nel senso minimo della parola, ma evangelici, capito? Allora dico, se ci sono problemi, magari lo fate fuori dal confessionale, cioè fuori da quel sacramento lì. E se è possibile, io dico con la Teresa d'Avila, tra un confessore santo e uno intelligente, scegliete sempre l'intelligente, non sempre il santo, perché per quello che riguarda la vostra vita spirituale occorre molta, posso dire una parola difficile data l'ora, così mi do un po' di importanza, acribia, che è una parola brutta, no? Ma che vuol dire capacità di distinguere, avere molta intendimento. Ecco, chi non ha riferimento religioso, quale riferimento? Io ho detto, mi sforzo di individuare quali possono essere riferimenti seri, perché trovo in tutti senso, i pensosi. Prima di tutto allora faccio un ragionamento, occorre essere più pensosi, questo vale per tutti. Secondo, cerchiamo di essere pensosi di certi valori che più che valori sono, come dire, strutture del nostro interiore. Ecco perché do ragione a dire che ogni tanto c'è bisogno di bene, no? Strutture. La struttura prima è quella del senso dell'ulteriore. Io sfido qualsiasi di voi a dire se c'è qualcuno che non si pone il problema che oltre la sua vita non c'è qualcosa. Se uno pensa come è nato e se uno pensa come viene fuori dal grembo di sua madre, come è entrato prima e come viene fuori, deve porsi il problema, ma come succede sta roba qua? Diceva Voltaire che il caso è il brodo degli imbecilli, cioè quando non sai cosa dire dici ma è caso, la natura, però dico, come fai a dire che c'è una logica in quello, due che fanno l'amore e dopo lei rimane incinta, ma va bene, rimane incinta, E c'era una mia amica che è al secondo mese, quindi deve essere alla prima ecografia, quando gliela fanno, lei che sa, la prima ecografia la fanno dopo, sì, che è piccolo piccolo piccolo, no, così, e però il cuore batte, spiegalo tu, il cuore batte, spiegalo che il cuore batte, che è piccolo così così, insomma, dai, è un po' difficile non porci un problema, non dico tu vedi immediatamente, credi in Dio, cioè, vabbè, ma poniti il problema. L'Ax, che è una persona, si dice atea, io ho dibattuto più volte con lei, ma dice io non nego niente, dice io ogni volta che troviamo qualcosa si allarga il mistero, si allarga il mistero, noi che abbiamo un perché attraverso, quindi io non lo so, quindi capisce, io mi rifaccio a queste cose qui, ma dipende dalla persona, non so se lei si convince di una cosa del genere. Magari lei ha la carta vincente per dirmi un'altra cosa più intelligente delle mie.
No.
Eh sì, può essere. Un dubbio può essere. No, non ho detto questo. No, io ho detto esattamente il contrario. Io ho detto che capisco che loro passino dalla constatazione di una loro esperienza, una loro fatica, alla negazione. Io ho detto questo, non so se mi si è capito il contrario, perché io ho detto che cosa ho detto di non capisco, adesso non lo so a cosa attribuivo, ma certamente io penso questo, quello che ho detto adesso, cioè non mi meraviglia, mi meraviglio dei genitori che fanno una tragedia, forse lì ho detto non capisco, lì sì ho detto non capisco, perché ho detto è una cosa abbastanza naturale, no? che abbiano questo tipo, però altrettanto naturale è se si ascoltano, se si parla con loro eccetera, e se non si esige immediatamente la soluzione, che loro secondo me non la possono trovare su Dio finché non trovano una soluzione dei loro contrasti, per esempio con gli obblighi eccessivi della morale, secondo loro, con una chiesa che si contraddice, con cose con la stanchezza di andare a messa e non capire niente, eccetera, no? Con l'omelia dei preti. Se loro non risolvono quei problemi lì, è molto difficile che ce l'abbiano devono essere molto più adulti, cioè devono superare, devono capire molte più cose. Mi meraviglia, sì, mi stupisce che i genitori o i sacerdoti non capiscono questo. Allora devo aver detto così, perché io sono tutt'altro che meravigliato che facciano quelle difficoltà lì. Mi meraviglia positivamente anche quando dei ragazzi non hanno questa crisi, oppure l'hanno, la superano senza questa rottura, oppure l'hanno questa rottura ma non così eclatante e così dichiarata. Adesso sono stato più chiaro, non so, io però avevo detto questo, mi pare, non so se avevo detto questo, perché figurarsi, se stai un mezzo di giovane, uno come fa a meravigliarsi di questo? Si meraviglia degli altri che si meravigliano, ecco. Mi pare di aver risposto più o meno, insomma, a quello che è stato chiesto, non so se ci sono altre cose, però credo che a questo punto io almeno non riesco più ad andare avanti, quindi la prossima volta, eccoci. La prossima volta è più precisa la cosa, questa era un po' un'apertura di discernere le priorità, quali sono le priorità della vita, quindi è anche interessante, no? È anche problematica la cosa. Grazie e buonasera. il Signore ci faccia viva, si faccia viva lei allora, no?
Sì.
Buonasera. Sera. Buonasera signora, buonasera. Buonasera, buonasera.
Proteggono i campi con le armi, no?
Tutto con le armi.